How many roads must a man walk down before you call him a man? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Parola al vento. Rubrica di geopolitica a cura del professor Vento.
Buongiorno, buongiorno a tutti, sono Andrea Vento, docente di geografia economica e geopolitica, tra i fondatori del gruppo di insegnanti di geografia auto-organizzati. Sono già stato ospite di una precedente puntata di questa interessante trasmissione curata da Federico Giusti, nel quale ho avuto l'occasione di esporre quelle che sono state le caratteristiche e il percorso ormai decennale del nostro gruppo, con le finalità che si è posto di difesa della disciplina dall'espulsione dall'ordinamento scolastico nazionale, ma anche avendo rilanciato fra i propri obiettivi quella della diffusione sia in ambito scolastico ma anche sociale delle nostre analisi, delle nostre disamine che effettuavamo sia a livello geoeconomico sia a livello geopolitico delle crisi, delle tendenze che si delineano sia su scala globale sia su scala macroregionale. Oggi in particolare daremo ulteriore seguito a quello che è stato il primo appuntamento, cioè un'esposizione relativa al saggio che stiamo sviluppando come gruppo insegnanti di geografia auto-organizzati, dal titolo L'economia di guerra oggi, nel quale vengono analizzati tutti i vari impatti, almeno la gamma più ampia possibile di impatti che vengono a determinarsi sia su scala mondiale sia su scala macroregionale a seguito dei conflitti, soprattutto quello in Ucraina, che stanno caratterizzando l'attuale scenario geopolitico mondiale. Quindi oggi ci occupiamo di uno scacchiere abbastanza distante da quello che è la visione eurocentrica del mondo, vale a dire lo scacchiere Asia-Pacifico, nel quale abbiamo analizzato come l'aumento delle tensioni geopolitiche in essere, peraltro poco analizzate dai media mainstream e spesso oggetto di letture che sono finalizzate ovviamente a un interesse di carattere filo atlantista, quindi la nostra indagine ha come scopo l'analisi dell'aumento di di individuare la connessione fra l'aumento delle tensioni geopolitiche in essere in questo delicato scacchiere e le spese militari che si stanno registrando sempre a livello macroregionale. Per quanto riguarda invece le spese riguardanti i singoli paesi, ci proponiamo di intervenire in un secondo tempo. Allora, partiamo col dire che lo scacchiere Asia-Pacifico, comprendente l'Oceania e l'Asia, quest'ultima al netto del Medio Oriente, a causa delle crescenti tensioni geopolitiche in atto ormai da un decennio, è divenuta da alcuni anni la seconda area terrestre per entità totale di spese militari, raggiungendo nel 2002, cioè lo scorso anno, in base agli ultimi dati disponibili del SIPRI, ben 575 miliardi di dollari, attestandosi al secondo posto dietro solo il Nord America, che è primo con 904 miliardi. La spesa totale, ricordiamo, ammonta intorno a 2.200 miliardi, una cifra intorno al PIL del nostro paese. Nel contesto di questi 904 miliardi del Nord America è importante anche sottolineare come gli Stati Uniti ne coprono ben il 98% del totale. Quindi fra i tre paesi che compongono il Nord America, Canada, Stati Uniti e Messico, il 98% delle spese di totale sono appannaggio della potenza militare mondiale, della superpotenza. Quindi la poco confortante corsa al riarmo di quest'area, dell'area Asia-Pacifico, è, come ho appena detto, testimoniata dai dati del SIPRI, i quali evidenziano il più cospicuo aumento delle spese militari fra le varie macroregioni terrestri nel decennio compreso fra il 2013 e il 2022. Quindi il più alto incremento è stato registrato in questo scacchiere, con ben il 48% di aumento, superiore di 10 punti all'Europa, che si piazza in seconda posizione con il 38%. Cosa hanno in comune questi due scacchieri? È che sono le due principali teatri di scontro degli Stati Uniti con le due potenze emergenti che a loro timore stanno insidiando la loro leadership mondiale. Per cui gli Stati Uniti si stanno impegnando a fondo in questi due scacchieri per il mantenimento della sua ormai declinante egemonia mondiale unilaterale. Quindi le frizioni geopolitiche, addirittura sfociate in guerra nell'est Europa, vanno ricondotte, a nostro avviso e non solo, al mantenimento alla decisa volontà di mantenere da parte di Washington la sua egemonia mondiale unilaterale. Ecco, vediamo come si è concretizzata questa strategia nel contesto appunto dello scacchiere Asia-Pacifico, dove gli Stati Uniti hanno creato due catene di isole, cioè due linee fortificate a ridosso del continente asiatico, che presidiano in modo deciso la faglia geopolitica presente nell'estremo oriente. Allora, quindi la specificità della macroregione in questione, che in ambiente statunitense viene definita Indo-Pacifico, del quale abbiamo già specificato in precedenza il perché, ma noi preferiamo utilizzare la terminologia non come dire, delineata da Washington, che è funzionale al loro tipo di visione dei rapporti geopolitici nell'area. Ma ci riferiamo a quello che viene utilizzato invece da parte delle organizzazioni internazionali e dal SIPRI, cioè la terminologia Indo-Pacifico, la utilizzeremo solo per far capire che questa è funzionale a una lettura e a degli interessi geopolitici ben definiti. Quindi, dicevo che la specificità della macroregione è determinata appunto da questa profonda frattura geopolitica che scorre ai bordi del Mar Cinese meridionale e del Mar Cinese meridionale, separando appunto qui in Estremo Oriente la zona di influenza cinese da quella statunitense, con quest'ultima che si articola, come ho detto, in due linee fortificate tramite una fitta rete di basi militari distanti mediamente dai 1000 ai 2000 km una dall'altra, e all'incirca con lo stesso andamento nord-sud. La prima catena di isole, come viene definita la linea fortificata più ravvicinata al continente, attraversa l'arcipelago giapponese, passando per lo strategico avamposto militare di Okinawa, nel sud appunto del Giappone. Scorre sul confine lungo il 38° parallelo fra le due Coree, lambisce Taiwan, l'isola di Taiwan, da Levante, per poi inglobare nella zona geopolitica statunitense gli altri paesi del sud-est asiatico, vale a dire Indonesia, Malesia e Vietnam, delimitando entrambi i mari prospicienti le coste cinesi. Ecco, questa è la situazione in cui, insomma, la Cina si trova di fronte alle proprie coste, questa doppia linea fortificata a difesa, fra virgolette, della faglia che gli Stati Uniti stanno cercando di acuire in questa regione in funzione anticinese. L'altra linea fortificata, la seconda, invece, origina anch'essa dal Giappone, tuttavia sulla costa est del Giappone, nei pressi di Tokyo, scorre verso il sud, raggiunge l'isola di Guam, fondamentale roccaforte statunitense dotata di numerose basi navali e aeree, e termina nell'estremità nord-occidentale dell'isola della Nuova Guinea, in territorio indonesiano. Questa doppia linea fortificata, creata ad hoc dagli Stati Uniti in collaborazione con i suoi alleati regionali, ha creato una superiorità marittima nella zona su una vasta area corrispondente al Mar Cinese Meridionale, sulla quale Washington fino a pochi anni or sono esercitava un sostanziale controllo quasi totale della navigazione. Qui infatti nel Mar Cinese Meridionale si stanno delineando, ora vedremo, appunto, delle frizioni con la Cina, in quanto ora andiamo ad analizzare quella che è la strategia espansionistica di Pechino nel Mar Cinese Meridionale. La Repubblica Popolare Cinese, con l'acuirsi delle tensioni, ha percepito la superiorità del potere marittimo statunitense come un crescente pericolo, sia militare, anche alla luce delle alleanze militari strette da Washington nell'area, che parleremo in una successiva puntata, sia per la sicurezza della navigazione mercantile del Mar Cinese Meridionale, che ha come ineludibile rotta verso occidente lo stretto di Malacca. Un passaggio di fragilità particolare dal punto di vista geopolitico per la vitale arteria commerciale dell'economia cinese, in quanto quest'ultima è controllata da Washington tramite una base navale a Singapore. In considerazione di questa situazione, a Pechino sussiste il non infondato timore che in caso di uno scontro con gli Stati Uniti, questi ultimi si troverebbero nelle condizioni di imporre un blocco navale nello stretto di Malacca e di interrompere così sia gli approvvigionamenti di materie prime che i flussi commerciali in uscita, creando in tal modo gravi problemi all'economia cinese. Pertanto, per la Cina, il controllo dei due mari prospicienti le sue coste costituisce un elemento imprescindibile, sia in chiave geoeconomica, come abbiamo detto, che di sicurezza nazionale, oltre a rivestire un forte valore simbolico per un paese, per una potenza emergente che ambisce ad un ruolo geopolitico proporzionale alla sua levatura economica, cioè di seconda potenza mondiale. Il governo cinese quindi da alcuni anni ha iniziato a reclamare il controllo di circa l'80% del Mar Cinese Meridionale e a presidiarlo tramite pattugliamenti aerei e navali. Inoltre vi ha costruito la base militare di Yulin nella propria isola meridionale di Annan, la grande isola meridionale cinese, e avamposti militari su isole artificiali realizzati negli arcipelaghi Paracel e Spratly, che si trovano appunto nel Mar Cinese Meridionale, quest'ultimi tutt'oggi oggetto di contenzioso con vari stati rivieraschi, soprattutto il Vietnam. Il Mar Cinese Meridionale, è divenuto ormai da alcuni anni una delicata area geostrategica di scontro, anche per la presenza di risorse ittiche ed energetiche fra la Cina da un lato e Vietnam, Filippine, Malesia, addirittura il Brunei e perfino Taiwan, tutti paesi a vario titolo alleati di Washington, con alcuni che ospitano basi militari USA sul proprio territorio, ovviamente in funzione anticinese. Per Pechino il quadrante in questione rappresenta, come ho detto, un'area di vitale importanza, tale da aver indotto il governo a varare un'apposita dottrina che è sintetizzata dall'acronimo AD/A2, che teorizza l'interdizione delle forze avversarie dall'area, compresa fra le proprie coste la parte centro-meridionale della prima catena di isole, lungo la quale appunto si trovano numerose basi statunitensi. Al contempo, gli Stati Uniti hanno intensificato i pattugliamenti nel Mar Cinese Meridionale, le visite di importanti esponenti politici a Taiwan, inaugurata questa politica dalla visita di Nancy Pelosi, l'ex leader speaker della democratica del congresso statunitense, e le forniture di armi a Taipei, progettato nuove basi e stretto nuove alleanze militari, ovviamente facendo salire ulteriormente la tensione, soprattutto in merito allo status dell'isola di Taiwan, che Pechino aspira, ovviamente, come sappiamo, a riunificare in qualità di sua 22ª provincia. Isola che invece gli Stati Uniti stanno riarmando nella prospettiva di impedire il ritorno alla Cina e oltretutto di trasformarla in un caposaldo fortificato al pari della vicina Okinawa, inglobandola nel contesto della prima catena di isole. Conseguentemente alle tensioni, nell'area Indo-Pacifico sono sensibilmente aumentate anche le esercitazioni militari, sia da parte dei singoli stati, come quelle cinesi nei pressi di Taiwan, che congiunte fra vari paesi che hanno convergenze di interessi nell'area in questione, come Russia e Cina da un lato e USA con Vietnam e Filippine dall'altro. Quindi tutta una escalation di tensioni che sta salendo in quest'area. Ora, vediamo qual è la situazione del Mar Cinese orientale, nel quale la pressione statunitense è decisamente più forte verso la Cina. Quindi a nord di Taiwan questa frattura geopolitica militare che ho accennato poc'anzi e che fiancheggia il Mar Cinese orientale, attraversando l'arco delle isole minori giapponesi per poi raggiungere a nord le quattro maggiori isole appunto dell'arcipelago giapponese, rappresenta una struttura militare fortificata avversaria che sta creando problematiche ancora maggiori a Pechino, anche per la presenza di due stretti alleati degli Stati Uniti, come Giappone e Corea del Sud, nei quali ha impiantato una fitta rete di basi militari. Inoltre vi effettuano esercitazioni congiunte abbastanza regolari e da alcuni anni vi sta aumentando le forniture di armamenti. Tramite la disputa per le strategiche isole di Aoyu e Senkaku, nella doppia dizione cinese e giapponese, attualmente sotto controllo amministrativo di Tokyo, la Cina cerca di contendere appunto al Giappone il controllo della porzione del Mar Cinese orientale a occidente delle suddette isole. I rapporti di forza sfavorevoli a Pechino, anche per la vicinanza alle proprie coste della prima catena isole in questo mare, lo hanno indotto a indirizzare la propria strategia di ampliamento della influenza geopolitica verso il controllo del bacino marittimo del sud-est asiatico, quello del Mar Cinese meridionale per intendersi, principale rotta del commercio mondiale, quest'ultimo stimato nell'ordine del 40% del totale. Quindi il totale del commercio mondiale, il 40% attraversa lo stretto di Malacca, che come detto è controllato da una base statunitense, nonché base di espansione della sua potenza militare nella macroregione. Quindi, ora passiamo all'aumento delle spese militari e andiamo a concludere. L'area circostante, la profonda faglia in questione, rappresenta insieme all'Europa orientale uno dei due principali teatri di scontro a livello globale, le cui crescenti tensioni hanno alimentato la politica di riarmo in tutti gli attori geopolitici regionali, a partire dalla Cina. Pechino, infatti, registrando il 28esimo anno consecutivo di aumento delle spese militari, è salita ad un totale nel 2022 di 292 miliardi di dollari, con una crescita record di ben il 63% nel decennio compreso fra il 2013 e il 2022. Tuttavia, la Repubblica Popolare, seppur secondo paese per spese militari in valore assoluto a livello globale, evidenzia un rapporto delle spese militari stesse con il PIL del solo 1,6%, inferiore a quello degli Stati Uniti, che si attesta al 3,5%, della Russia in guerra al 4,1% e anche della stessa India al 2,6%. Oltre che rispetto ad altri importanti player mondiali. Quindi, questa situazione di una spesa in rapporto al PIL tutto sommato non elevata riserva a Pechino la possibilità di espandere ulteriormente le spese militari senza gravare eccessivamente sulla ricchezza nazionale e sul bilancio statale. Anche in questo delicato scacchiere politico, che, come ho detto, risulta abbastanza distante dal come dire, cittadino medio europeo, a causa di un'informazione, come detto, non obiettiva e nemmeno molto capillare, l'aumento delle tensioni legate alla politica statunitense di contenimento della, crediamo, tutto sommato legittima strategia di espansione dell'influenza cinese nei mari adiacenti le proprie coste, quindi a ridosso del proprio territorio nazionale, sta pericolosamente trainando a rialzo le spese militari di tutti gli attori regionali di quest'area. L'Asia orientale rappresenta infatti la seconda macroregione terrestre ad aver registrato il più cospicuo aumento delle spese militari, sempre nel decennio 2013-2022. Qui parliamo di macroregioni e non di continenti, che è pari al 50%, seconda solo dietro all'Europa dell'Est, che detiene il poco invidiabile primato con un più 72% sempre nel decennio in questione. Questa individuata è una trama ormai tristemente famosa per noi che studiamo con una certa attenzione certe dinamiche e che abbiamo analizzato in dettaglio nel saggio Lo scontro strategico per l'economia globale sospinge l'aumento delle spese militari. Questa trama lascia intravedere purtroppo lo stesso drammatico finale verificatosi nell'est europeo, una volta terminata la guerra in Ucraina. Tuttavia, complicare ulteriormente i piani di Washington, quest'ultimi finalizzati, come sappiamo, al mantenimento dell'egemonia globale, affrontando militarmente in modo separato prima la Russia e successivamente la Cina, è da un mese a queste parte involontariamente intervenuta la guerra di Gaza a complicare la situazione, la quale, col rischio di allargamento del conflitto ad altri attori regionali, da Hezbollah agli Houthi o all'Iran, abbastanza più difficile però quest'ultima ipotesi, ha indotto gli Stati Uniti a spostare corposi gruppi navali dotati di portaerei, ben due, nel Mediterraneo orientale e nel Golfo Persico. Al cospetto dell'esito non favorevole della guerra in Ucraina, che si sta sempre delineando in modo avverso alla NATO, agli Stati Uniti, che ovviamente utilizzano l'Ucraina per fronteggiare la Russia e per indebolirla, il doversi impegnare militarmente su più fronti contemporaneamente, sia direttamente che indirettamente, potrebbe rivelarsi una situazione complessa anche per l'attuale superpotenza mondiale. Una situazione questa della quale sono perfettamente consapevoli al Pentagono. Ecco, la nostra speranza è che lo siano altrettanto alla Casa Bianca e che quindi evitino di spingere ulteriormente verso ulteriori tensioni che possono sfociare in un conflitto globale. Io ringrazio veramente di cuore Radio Grande e gli ascoltatori che ci stanno seguendo su questa nostra disamina delle tensioni geopolitiche in atto e delle ripercussioni a livello economico e sociale determinate dalla guerra e auguro una buona giornata a tutti e arrivederci alla prossima trasmissione.
How many roads must a man walk down before you call him a man? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Parola al vento. Rubrica di geopolitica a cura del professor Vento.